Radio Palazzo Carli. Musica e parole. Musica e parole. Racconti, poesie, fiabe, leggende e tanto altro. In studio Monica e Peter.
Ben ritrovati amici ascoltatori di Radio Palazzo Carli, da Peter
e da Monica.
Ciao Monica.
Ciao Peter.
Noi viaggiamo sul falsariga del 14, insomma vogliamo continuare, è vero.
Parleremo
ancora
d'amore.
E
adesso tocca a te.
Sì, allora iniziamo con questa bella canzone di Biagio Antonacci che come titolo fa Desiderio.
Accendi, spegni, desiderio che c'è in me, e tu che prima spingi e poi ritiri nei perché, e tu che accendi, spegni e questo fuoco e tu che poi ti piaci e quando dopo so di te I love you baby, I love you so much, su questa pelle non c'è confine. I love you baby, I love you so much, arriva fino questo fuoco dentro me, e tu che prima prendi e poi mi chiedi se si può. I love you baby, love you so much, su questa pelle non c'è confine. I love you baby, love you so much, arriva fin dove vuoi.
I love you baby, I love you so much,
un desiderio, un desiderio. Desiderio che c'è in me, e tu che stai danzando, è solo mia nuda verità. Tu che accendi e spegni, e questo fuoco dentro me, e tu che stai danzando, sulla mia nuda verità.
Allora, noi vogliamo continuare, come Monica, vero? Per questo ho scelto
questo sottofondo.
Questo sottofondo e poi il brano che è tratto dal libro di Adolfo Albertazzi che si intitola Vecchie storie d'amore. E diciamo così, lo specifico è Liberalità di Messer Bertramo d'Aquino. La corte di Carlo I d'Angiò, dopo la strage di Tagliacozzo, e poscia che da un colpo di scure fu troncata l'adolescenza baldanza di Corradino di Svevia, fioriva di nobile donne e baroni e cavalieri e splendeva in magnificenza di convitti, danze, tornei e feste mai più vedute. Ad una di tale feste Messer Bertramo d'Aquino, che tra i cavalieri del re aveva lodi di singolare valore e cortesia, conobbe la moglie di Messer Corrado, suo amico da molti anni, la quale era bellissima donna e si chiamava Fiola Torella. E cominciando egli subito a vagheggiarla, in breve se ne innamorò, di guisa che non poteva pensare ad altro. E già che Madonna Fiola, non per freddezza di natura, o per amor del marito, o per sincerità di virtù, ma per diffidenza degli uomini e timore di scandalo e troppa stima di se medesima, gli si mostrava aspra e fiera. Messer Bertramo si perdeva ogni di più nel desiderio di lei e per lei giostrava, faceva grandezze, vinceva ogni altro cavaliere in gentilezza e liberalità. Tutto invano. Madonna era sorda alle sue ambasciate, gli rinviava lettere e doni, non gli rivolgeva pure uno sguardo. Ond'egli, che oramai non sperava più nulla, nulla più le chiedeva, e non sentendo alcun bene se non in vederla triste e sconsolato, ma sempre con destieri nuovi e mirabili, passava tutti i giorni sotto alle finestre di lei e ogni volta poteva vederla la salutava umilmente. Essa muoveva altrove i begli occhi. Un amico, il quale vantava grande esperienza in conoscere le donne, confortava Bertramo: «O Madonna ha un altro amante? Ciò che non sembra da credere, o finirà con innamorarsi di voi». E Bertramo, per mezzi sottili, ebbe far certezza che Fiola non aveva altro amante, ma ella non cedeva, anzi diveniva più rigida, sì che quell'amico esperto assai delle donne avrebbe dovuto ricredersi se la fortuna impietosita delle angosce del cavaliere non avesse trovata una strana via per aiutarlo.
Certo giorno Messer Corrado condusse la moglie e una gaia compagnia di cavalieri e di dame alla caccia del falcone, in una villa che aveva poco lungi da Napoli. E poi, che con loro fu stato in più, partì senza molta fortuna. Giunto a una valletta, la quale pareva fatta dalla natura per cacciarvi, disse tutto allegro: «Ah, ora vedrete se il mio sparviero sa spennacchiare». Presto i cani si misero in traccia delle starne e, levandone un bracco, un fitto drappello, egli fe il getto e gridò: «Guardate!». Lo sparviero, che era ben destro, scese di furia sulle starne frullanti e le disperse. Una ghermì e stracciò e inseguì le altre come un soldato valoroso che piombi sopra una schiera di nemici e, abbattutone uno, fughi e persegue i rimanenti. «Come Bertramo d'Aquino, mio capitano a Tagliacozzo», disse Messer Corrado. E per dar ragione del confronto tra il suo caro sparviero e l'amico più caro, narrò di questo le belle prodezze quando l'aveva veduto irrompere impetuoso nel furor della mischia. «Certo», aggiungeva, Non è alla corte e fuori chi uguagli Bertramo in piacevolezza di parlare, grazia di modi e generosità e magnificenza d'animo. E anche il re gli vuole gran bene. E di Bertramo proseguiva a narrare più geste e vicende. Madonna Fiola ascoltava attenta il marito e le lodi al cavaliere che aveva posto ardentissimo amore in lei. Le pungevano l'animo di compiacenza, quasi lodi fatte alla sua bellezza, se alla sua bellezza aveva potuto accendere senza misura uomo così perfetto. E come le lusinghe della vanità nelle donne possono tutto, anche piegare a sensi miti le più proterve, ella rivolgeva nel pensiero quante pene aveva sostenute Bertramo, quanto acerba noncuranza gli aveva dimostrata, e le pareva d'aver fatto male.
Ebbene, Monica, adesso andiamo ad ascoltare questo brano che trova il suo momento giusto, diciamo, perché Antonella Ruggiero ci sta dicendo: mi sono innamorato di te.
Sono innamorata di te perché non avevo niente da fare il giorno, volevo qualcuno da incontrare la notte, volevo qualcosa da sognare. Mi sono innamorata di te perché non potevo più stare sola il giorno, volevo parlare dei miei sogni la notte, parlare da
potenza d'amore. Essa già sentiva che meglio che una durezza superba e una fredda virtù soddisfaceva il suo orgoglio l'innalzare a sé il più ammirato dei cavalieri, senza più timore alcuno d'abbassarsi a lui, e nella esuberante sua giovinezza già serpeva un desiderio vago di consolazioni nuove e di nuove gioie suscitate e acuite per lo spirito e per i sensi, dalla forza della passione e dalla fatalità della colpa. Perché era fatale che amasse per Teramo d'Aquino, se fino a quel giorno inutilmente aveva voluto resistergli? Tutto quel giorno pensò a lui. Né sì tosto fu il ritorno a Napoli, e si pose al balcone bramosa che egli, come soleva, passasse di là a riguardarla, e con suo conforto lo vide giungere all'ora usata. Ratteneva il bizzarro puledro e per quietarlo gli palpava il collo scorso da un tremito. Salutò la dama, la quale smorta e palpitante risalutò e parve sorridere. E a lui si allargò il cuore e chiarì la faccia in subita allegrezza.
Così Bertramo fu pronto a scrivere una lettera a Madonna Fiola, scongiurandola di commuoversi a misericordia e di procurargli agio a parlarle. E n'ebbe risposta. A lei era grato l'amore di lui, ma per l'onor suo e del marito ella non poteva promettere e concedere cosa che le chiedesse. Riscrisse egli, assicurandola che voleva solo parlarle e che in ciò solo poneva la salvezza della sua misera vita, ed ebbe risposta. Venisse, ma a parlare soltanto una prossima sera, e Fiola diceva quale, in cui Corrado, di ritorno da una caccia lontana e faticosa, sarebbe andato a dormire per tempo.
Ecco finalmente la sera del convegno, limpida sera estiva. Bertramo s'era dilungato assai fuori della città, quasi ad affrettare, ad incontrare l'ora invocata e troppo lenta a discendere. E quando le ombre confusero le cose e le stelle si specchiarono nel mare, pensò: «Di già Fiola m'aspetta», ma non tornò addietro, ma sentì vivo il piacere d'essere atteso, egli che dell'attesa aveva patita tutta la pena. Pure il maligno compiacimento fu breve e se ne dolse. Rivolse il cavallo e gli infisse gli sproni nei fianchi. Via, di aperto galoppo e di piena gioia, come all'assalto.
Intanto Fiola, visto che ebbe il marito addormentato nel profondo sonno della stanchezza, consegnò due lenzuoli di tela finissima alla più fida delle sue donne, che andasse a distenderli sul molle letticciolo composto entro una casupola in fondo al giardino per riposarvi nel tempo più caldo. Ed essa corse a socchiudere la porta dalla quale doveva entrare l'amante. Ascoltò. Nessuno. Allora dalle aiuole e dalle macchie si diede a raccogliere le più belle rose e strappandone i gambi riponeva le corolle e i petali freschi in un cestello che recava al braccio. Anche vi metteva fragranti vaniglie e gelsomini. E quando il cestello fu colmo lo porse alla fante e le disse: «Spargi questi fiori sulle lenzuola e acconcia ogni cosa». E poco dopo che messere sarà venuto, fanne cenno d'entrare. E stette ad attendere.
Ma alla mente di lei, che con la fantasia si spingeva da un pezzo a pregustare le voluttà del suo dolce amore, balenò a un tratto il dubbio non stesse per cadere nella vendetta di Messer Bertramo, il quale troppo duramente e troppo lungamente aveva fatto soffrire. Non dovesse, se Messer Bertramo mancasse per inganno al convegno, esser fatto gioco di lui?
E se egli non aveva l'animo che suo marito lo aveva dipinto, non poteva ella, con acerbo dolore e vergogna, divenire la favola non solo di lui, ma dei suoi amici e di tutta la città, ella, la virtuosa donna di Messer Corrado? O onde si vedeva accomunata dalla colpa e dallo scherno a quante dianzi spregiava, e si doleva d'esser caduta dalla sua casta fierezza e malediceva al malconcepito affetto.
Ora, Monica, questa canzone la conosciamo tutti e anche in varie lingue, vero?
Sì, vero.
Ascoltiamo la versione di Cher, che ha come titolo You Don't Have to Say to Love Me. È un old timer, ma sempre bellissimo.
When I said I needed you, you said you would always stay. It wasn't me who changed, but you, and now you've gone away. Don't you see? I'm left here on my own, that I have to follow you and beg you to come home. You don't have to say you love me, just be close at hand. You don't have
ascoltò. Eccolo. E rapida e lieta fu incontro al cavaliere, che entrava e gli aperse le braccia sorridendo e sospirando. Benvenuta l'anima mia, per cui sono stata tanto in affanno. Messer Bertramo la strinse forte.
Mercé dunque del suo grande amore. Pietà, o Madonna Fiola, dei suoi lunghi travagli.
Le parole di lui erano ardenti non meno che gli sguardi di lei, e a lui pareva che ella avesse una luce intorno il capo biondo, e a lei sembrava che egli fosse ebbro d'amore. Sedettero sotto un arancio fiorito, scambiando più baci che motti, e come Fiola pensava, ora la fante ci dà il segno d'entrare. Messer Bertramo, il quale nelle avide strette la sentiva tutta desiosa e del suo bel corpo indovinava i segreti mal difesi dalla veste sottile, poco più tempo attendeva a godere del piacere ultimo e sommo. Ma meravigliandolo assai una tale accondiscendenza in Fiola, egli volle conoscere, prima da lei, perché fosse stata tanto rigida, seco, e qual cagione l'avesse indotta da poco a dargli un conforto sì grande.
Ella rispose:
io non v'amava, ma mio marito, un giorno che eravamo alla caccia insieme con molti cavalieri e gentildonne, osservando un nostro bravo falcone precipitare addosso a una brigata di starne e scompigliarle tutte, si sovvenne di voi e disse che come il falcone alle starne aveva visto far voi ai nemici nella battaglia. E ricordò le prove del vostro valore e di voi asseriva che nessuno poté mai superarvi in cortesia e liberalità. Allora, io ammirando l'animo vostro, mi pentii subitamente d'avervi fuggito qua la malcosa e ora vi dono col mio cuore tutta me stessa.
Udite le parole della donna, messer Bertrame stette alquanto silenzioso e raccolto in sé medesimo per improvvisa concitazione di pensieri ed affetti diversi. Poi, con uno sforzo che parve e fu supremo, perché egli rifiutava il bene non di quella sera, ma della sua giovinezza, ma della sua vita, si levò in piedi e disse: «Non sarà mai ch'io offenda vostro marito, se egli mi ama così e se ha tanta fede in me». E tolte di seno alcune bellissime gioie, le porse alla donna, pregandola di serbarle per la sua memoria, e aggiunse: «Per memoria di voi, voi datemi ora un ultimo bacio, Madonna Fiola Torella, turbato molto, chissà se per nuova ammirazione dell'animo nobilissimo del gentiluomo o piuttosto per vivo rammarico del perduto piacere, lo baciò sulla bocca e messer Bertrame, senza più toccarla, le disse addio e partì. Un addio. Amore d'altri tempi.
Addio.
Addio. E adesso è proprio sì. Questo il brano che ci canta Mina.
Ti dico addio, ma come triste riperderti. E più mi guardi e più capisco che amarti.
Gli amori di altri tempi, noi passiamo
ad altri tempi ancora,
ma continuiamo
su quel filone,
sul filone dell'amore.
Eh sì, perché amori d'altri tempi, anche nei giorni invernali particolari e moderatamente festaioli, Peter, quelli dei quali vorrei narrare a Musica e Parole. Allora noi partiamo dal fatto: nel 300° anniversario dalla sua nascita, il Carnevale di Venezia torna a incantare il mondo dal 14 febbraio al 4 marzo con un'edizione speciale intitolata Il tempo di Casanova, dedicata all'intramontabile figura del veneziano. Allora tutti pronti, domenica 16 febbraio, perché ritorna l'atteso corteo acqueo di imbarcazioni tradizionali lungo il Canal Grande, realizzato in collaborazione con il coordinamento Associazioni Remiere di Voga alla Veneta e capitanato dalla mitica Pantegana di Cartapesta.
Il Carnevale di Venezia di quest'anno comincia dall'acqua. Tra fumi colorati, palloncini e coriandoli, un centinaio di imbarcazioni a remi, adoppate e coloratissime, vengono condotte da vogatori mascherati che si radunano a punta della dogana intorno alle ore 11 per raggiungere la zona di Rialto e dopo aver solcato la via d'acqua più bella del mondo, una colorata coreografia avvolgerà il ponte di Rialto prima della grande festa in Erbaria o Erberia. La Pantegana, un simbolo tutto veneziano, nato per protesta alcuni anni fa, dato che il ruolo del volo dell'angelo veniva affidato a personaggi estranei alla città lagunare. E perché? L'animale esisteva prima di Venezia e resisterà imperterrita allo scorrere del tempo.
Allora, questo video è ambientato in un ambiente riscaldato dal camino e dalla voce di Arisa, che ascolteremo in Meraviglioso amore mio.
Bene, sei entrato nel cuore, però ci vuoi abitare, mi chiedi il permesso. Io non so che dire, premetto che prima alla parola amore tremavo. Ora che vivo la storia più libera del mondo, che sento nell'aria il bene più profondo, a volte ho paura che crolli tutto quanto. Non è razionale, non lo puoi spiegare, tremano le gambe mentre ride il cuore. Chiudi la finestra che c'è troppo sole, anche quando piove, meraviglioso amore mio, meraviglioso come un quadro che ha dipinto Dio. Progetti per questa nostra vita che ha tanti difetti e a volte ben salita, ma in due la fatica diventa circostanza. Non è razionale, non lo puoi spiegare, tremano le gambe mentre grida il cuore. Chiudi la finestra che c'è troppo sole, anche quando piove, anche quando piove.
Qua Peter, 14 febbraio è festa degli innamorati.
Lo sappiamo.
Perché
bene.
Non leggere un brano tratto dal libro scritto da questo cittadino della Repubblica di Venezia conosciuto in tutto il mondo? Ecco allora un brano tratto dal libro Drammi di Spagna di Giacomo Casanova, conforme all'edizione originale di Lipsia a cura di Don Sallustio, Perino Editore, 1886.
Giunsi a Poitiers pensando a quella bella Diana che ne aveva portato il nome, la quale, favorita di re Francesco I, poscià di suo figlio re Enrico II, si serbava, secondo quanto asseriscono i contemporanei, ancora vaghissima a 60 anni senza l'ombra di una ruga, e suscitava sempre violenti desideri, tanto che la odiavano le giovani come le vecchie, le prime perché ella si ostinava a non invecchiare e le seconde perché si ostinava a rimanere giovane. All'albergo della posta trovai due appetitose ragazze, le quali, quando intesero che io ero risoluto a proseguire fino a Vivonne quella sera stessa, sebbene fossero già le 7, mi fecero vive istanze per indurmi a pernottare colà.
«Ma vi pare?»
insistevano ad una voce.
«Il freddo è troppo pungente e poi la via non è neppur delle migliori. Non siete già un corriere di gabinetto voi? Accettate il consiglio nostro, restate qui, vi troverete una buona cena e un buon letto. E domattina, dopo che vi sarete ben riposato, ripartirete a tutto vostro agio».
«Mi rincresce infinitamente, mie belle ragazze»,
risposi io, già cedendo a un principio di seduzione.
«Ma occorre che io continui il viaggio questa sera medesima. Però, se voi altri vi sentiste disposte a tenermi compagnia a tavola, io mi tratterrei per cenare».
«Badate però», mi fece tosto con tono scherzoso la maggiore, «che se noi accettassimo, la cena vi verrebbe poi a costar troppo».
«Mai troppo»,
replicai io,
«trattandosi di due persone così incantevoli».
«Quando è così, ceneremo con voi per farvi piacere».
«Bravissime! Fate mettere subito 3 coperti, partirò fra un'ora».
«Un'ora? Vorrete dire fra 3 ore? Giacché ce ne vorranno almeno 2 al babbo per apparecchiare una buona cena».
«In questo caso»,
feci io rassegnato,
«accetterò il consiglio che mi avete dato e non partirò affatto. Ma a patto però che mi promettiate di tenermi pure compagnia questa notte».
«Ben volentieri», mi rispose sollecita la maggiore, come se si trattasse di cosa per loro semplicissima, «purché il babbo ce lo voglia permettere. Intanto faremo ritirare la vostra berlina». Quelle due ragazze sembravano addestrate a servir di richiamo all'albergo. Il padre le volle in cucina perché lo aiutassero a preparare ogni cosa, e quando fu tempo esse vennero a sedersi a tavola con me e mi tennero valorosamente testa a mangiare come a bere. I cibi erano squisiti e eccellenti i vini, i quali ci riscaldavano provocando l'allegria, e le mie belle e briose commensali, singolarmente eccitate dalle copiose libazioni, si mostravano felici e scherzose, ridevano di cuore ed erano sempre pronte a dire il motto opportuno, ma senza mai lasciarsi trasportare oltre certi limiti. Verso mezzanotte il padre, nella sua qualità di cuoco che accumulava con altre importanti funzioni, si presentò col berretto in mano per domandarmi se mi fossi trovato soddisfatto della cena.
«Soddisfattissimo»,
gli risposi io.
«Ma ancora più delle ragazze vostre, che sono veramente incantevoli».
«Let me see you dance, baby».
Atmosfera blues in questo brano di Zucchero Fornaciari, nella sua Baila Sexy Sing.
Let me see you dance, baby. Come on.
balla morena sotto questa luna piena. Under the moonlight,
come on, yeah.
Baila,
yeah.
Under the moonlight,
come on,
sotto questa luna piena.
You got it.
Baila morena,
you got it going. Come on, girl.
Yeah, yeah.
Queste parole parvero solleticar dolcemente in quel buon uomo l'orgoglio paterno. Sorrideva guardando le figlie con manifesta soddisfazione e si accapezzava la pancia magna che gli conferiva un'aria monumentale.
«Se avrete occasione di ripassare da queste parti»,
riprese,
«esse avranno sempre l'onore di tenervi compagnia e di servirvi del loro meglio. Ma ora è mezzanotte passata e mi parsi a tempo che ce ne andiamo tutti a letto. Che ne dite, signore?»
Io ero prostrato. Mi si era rifatto vivo nell'animo il ricordo di Carlotta e non mi sorrideva più nessun desiderio di voluttà. Così non feci opposizione al desiderio espresso dal genitore. Ne pensai a reclamare l'assistenza delle due belle, le quali, aspettandosi probabilmente tutt'altra conclusione, dovettero in cuor loro giudicarmi assai austero e riservato, e più che non paressi a tutta prima.
Alzandomi, augurai ad entrambe semplicemente la buonanotte, e non le avrei neppur abbracciate se il padre stesso non mi avesse invitato a far loro quell'onore. Allora io le baciai, e non dico che la freschezza di quelle giovani labbra non provocasse per le mie fibre una dolce commozione. Certamente le abbracciai con calore e mi sarei forse acceso permettendo che il giuoco durasse. Le ragazze, spiccandosi da me, dovettero probabilmente pensare che mi lasciavano martellato dai desideri. Ma questa supposizione, dopo tutto, non dispiaceva, anzi, avrei voluto essere con l'animo disposto a tradurla in realtà. Allorché fui solo nella mia stanza, mi posi a riflettere seriamente alla situazione d'animo in cui mi trovavo. Mi riconoscevo siffattamente invaso dalla memoria di Carlotta, che se non riuscivo a dimenticarla, in breve, potevo considerarmi come perduto. Perciò deliberai me con se stesso di concentrare ogni forza della volontà per sciogliermi da quel incanto fatale. E tanto per cominciare, quella notte dormi benissimo. Aperse gli occhi alle 9 e, volendo mettermi subito in viaggio, dissi alla donna di servizio che era entrata nella camera per accendermi il fuoco di portare subito il caffè per 3 e di ordinare nello stesso tempo che si tenessero pronti i cavalli per la mia vettura. Pusciammi i vestiti e feci invitare le figlie dell'albergatore a prendere il caffè con me. Le due ragazze non tardarono a presentarsi, già acconciate. Facemmo colazione insieme ed io mi credetti in dovere di ringraziarle di aver saputo indurmi a pernottare colà, dopodiché, dovendo concedarmi, domandai il conto. La maggiore mi rispose subito che il conto era semplicissimo, un conto tondo, un Luigi a testa. Io finsi di non accorgermi della scorticatura e le rimisi con la miglior grazia immaginabile tre Luigi. Le abbracciai entrambe di cuore e me ne partii soddisfatto.
Chissà chi ricorderà.
Certo.
A degna conclusione un brano d'Antan. Sono un pirata, sono un signore. Julio Iglesias.
A volte sono un bastardo e a volte un buono. A volte non so neppure come io sono. Mi piace qualunque cosa che è proibita, ma vivo di cose semplici, vivo la vita. Io donne ne ho avute tante che mi han capito e altre che in malafede mi han ferito. Ma è arrivato giusto per me il momento per dire come io sono, come io sento. Ti dirò, impresto l'anima o il cuore, sono un pirata ed un signore, più amor proprio che pudore. Ti dirò, amo la luna e amo il sole, sono un pirata ed un signore, professionista nell'amore. C'è chi mi dice adesso che sono più buono, laddove condannavo oggi perdono. Non vado a un appuntamento senza un fiore, ma non confondo il sesso con l'amore. Non vado a un appuntamento senza un fiore, ma non confondo il sesso con l'amore. Ti dirò, impresto l'anima o il cuore, sono un pirata ed un signore, più amor proprio che pudore. Ti dirò, amo la luna e amo il sole, sono un pirata ed un signore, professionista nell'amore. Ti dirò, impresto l'anima o il cuore, sono un pirata ed un signore, più amor proprio.
E come abbiamo anticipato, ricorrono quest'anno i 300 anni dalla nascita del celebre scrittore, poeta, avventuriero, diplomatico e spia Giacomo Casanova. Occasione di indagine su una figura ricca e controversa, permeata dallo spirito di un'epoca che troverà una parte del suo racconto inevitabilmente a Palazzo Ducale dal 31 ottobre, con il riallestimento permanente dell'appartamento del Doge dedicato a Venezia e la Serenissima Repubblica e focus sulla celebre fuga dai piombi. E ancora, al museo di Palazzo Mocenigo, la moda ai tempi di Giacomo Casanova, dal 7 marzo al 27 luglio, sto scalpitando, e Casanova 1725-2025, l'eredità di un mito tra storia e cinema, dal 29 agosto al 2 novembre.
Dopo...
Dopo Venezia e il suo Casanova, è doveroso completare l'argomento e fare un piccolo salto in Umbria. Abbiamo avuto la stessa idea, Peter, per narrare di un altro personaggio che ancora ricordiamo. E ci affidiamo a un articolo di Umbria.net.
Chi era San Valentino? Il celebre santo martire nasce a Terni intorno al 175 d.C. e divenne il primo vescovo della città nel 197. Per la tradizione, San Valentino è l'autore di numerosi miracoli, ma soprattutto si guadagna l'appellativo di santo protettore degli innamorati o santo dell'amore quando celebra il matrimonio fra il legionario romano Sabino e la giovane cristiana Serapia o Serapia. San Valentino muore il 14 febbraio 273 durante le persecuzioni ordinate dall'imperatore Aurelio. La sua colpa è proprio quella di aver sostituito con un sacramento religioso cristiano l'antico rito pagano della festa della fertilità, il Lupercalia, consacrato al dio Lupercus. La sua vita, dedita all'apostolato e nobilitata dal martirio, indusse nel 1644 i cittadini a proclamarlo patrono di Terni. Ma la notorietà internazionale di San Valentino si deve alla leggenda, nata nei paesi anglosassoni, secondo la quale egli fosse solito donare ai giovani suoi visitatori un fiore del suo giardino. Tra due di questi giovani nacque un amore che portò ad una unione tanto felice che molte altre coppie seguirono il loro esempio, a tal punto da indurre il santo a dedicare un giorno dell'anno ad una benedizione nuziale generale. Ancora oggi si celebra il 14 febbraio la festa della promessa, cui parteciparono giovani ragazzi in procinto di sposarsi e coppie affiatate con anni di matrimonio alle spalle provenienti da ogni parte d'Italia. I fidanzati giungono a Terni per scambiarsi un voto d'amore nella Basilica di San Valentino, dove sono conservate le spoglie del santo, a cementare la promessa del matrimonio ormai prossimo. Bella questa storia anche di San Valentino, che ha concluso il nostro, diciamo, giro attorno all'amore, vero Monica?
Direi proprio.
Ma
di sì.
Non vogliamo del tutto dimenticare, anche quello è stato citato così di striscia, se vogliamo, ossia che siamo nel mese di febbraio. E quindi te cosa dici? Proviamoci.
Proviamoci. È già passata, però c'è una poesia di Renzo Pezzani dedicata per la Candelora, per la festa della luce, dal titolo La Candelora. 2 febbraio, accendete la candelina di purificazione. Farà lume a un'orazione, d'innocenza splenderete. Non è ancora primavera. Ne è dolce promessa, fiamma accesa, odor di cera, come in chiesa la prima messa.
Bene, proseguiamo ancora per qualche attimo con una poesia di Graziella Aimone che come titolo Febbraio bizzoso. Febbraio bizzoso, cattivo, cattivo, perché tanti nubi? Perché questo gelo? Eppure nel cuore tu sogni e racchiudi il tenero azzurro d'un lembo di cielo e porti negli occhi un raggio di sole che è più luminoso, più bello che mai. Febbraio bizzoso, dov'è primavera? Oh, dimmelo piano, tu ridi, lo sai?
Tra fratellini è una poesia di Bianchi. Tra i fratellini, il più piccino è Febbraio e di tutti il Beniamino, birichino, strano e gaio. Se la terra sotto i geli sembra morta, se le raffiche crudeli vampe i cieli, non gli importa. Una maschera si mette e impazza, e fra balli, canzonette, piroette si sollazza.
Abbiamo ancora un'altra brevissima che è stata scritta da Dina MacArthur Rebucci, che ha come titolo Febbraio. Col cappuccio, col saio, avanza freddoloso, imbronciato, scontroso, tra le nebbie di febbraio. Ma Arlecchino, che spia tinto d'arcobaleno, lo assale in un baleno e lo riempie di allegria.
Vincenzo Cardarelli in Febbraio. Febbraio è sbarazzino, non ha i riposi del grande inverno, ha le punzecchiature, i dispetti di primavera che nasce. Dalla bora di febbraio requie non aspettare. Questo mese è un ragazzo fastidioso, irritante, che mette a soqquadro la casa, rimuove il sangue, annuncia il folle marzo, periglioso e mutante.
Ecco, Monica, ora siamo arrivati alla fine della nostra...
Abbiamo accertato che siamo nel mese di febbraio.
E questo è certo. Ecco, è anche accertato che ormai dobbiamo salutare tutte le nostre ascoltatrici e ascoltatori, augurare una buona settimana come sempre, pensando anche di augurarmi magari una buona festa di Carnevale e dirvi ciao, a presto, ciao a tutti e ciao Monica.
E di San Valentino no?
Di San Valentino lo portiamo nel cuore e questo è chiarissimo, ecco, ma lui un saluto speciale se vogliamo, va bene?
Ciao Peter, grazie.
Ciao Monica.
Su Radio Palazzo Carli avete ascoltato Musica e Parole. Racconti, poesie, fiabe, leggende e tanto altro. In studio Monica e Peter.